야 할렐루야.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Santo Evangelo secondo San Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Gerusalemme, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Verbo si è fatto carne ed venne ad abitare in mezzo a noi. Nella liturgia di oggi della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe abbiamo contemplato delle figure familiari e di varia età. Abbiamo sentito il libro della Genesi che ci ha parlato di Abramo, e la moglie di Abramo chi è? Sara. Poi la lettera agli Ebrei, che fa un'interpretazione appunto di questa contemplazione. La fede di Abramo, la fede di Isacco, la fede di Sara, la fede. E poi nel Vangelo abbiamo ascoltato ancora e visto, contemplato altre figure familiari. Quella centrale certamente è quella di Maria, Giuseppe e Gesù, ma ci sono altre due figure familiari che potremmo chiamare i nonni di questa icona biblica, e sono chi? Il vecchio, l'anziano Simeone, e ancora l'anziana Anna. Anna era sposata ed era vedova. Dopo quanti anni di matrimonio?
7.
Sembra di conoscerla, vero? Anna, la nostra Anna, 7 anni. E che età aveva?
84 anni. Bellezza. Ma come mai era arrivata una vita così longeva? Cosa faceva? Qual era il suo segreto? Stava nel tempio, pregava. Invece di piangersi addosso, di fare lutto tutta una vita, ha deciso di andare al tempio e mettere la sua vita a servizio del Signore. E non era cristiana, non era sposata in chiesa, era ebrea, ma certamente questo ci fa comprendere come lei aveva vissuto veramente la sua sponsalità, il suo matrimonio nel Signore. Per questo si trovava lì quando Gesù arrivò al Tempio, perché il suo matrimonio ha ricevuto compimento, pienezza dallo sposo. In greco questa festa di oggi è chiamata Ipapantì, che significa festa dell'incontro, non quella della Santa Famiglia, quella della presentazione al Tempio, ma l'icona è quella, no? Gesù che viene presentato al Tempio dopo 40 giorni, l'Ipapantì, l'incontro di Gesù con il suo popolo, che finalmente riempie l'attesa di questo popolo, come la Vergine che attende lo sposo e la sua verginità diventa fecondità. Ma anche il santo vecchio Simeone che dice: ora finalmente posso andare in pace, la mia vita ora ha senso, perché io attendevo questa luce, attendevo il Messia, è arrivato. Tutte queste figure sono accomunate da un qualcosa che è la fede. Quante situazioni diverse, strane, no? Abramo anziano, Sara la moglie anziana e sterile, Isacco che non doveva nascere, Maria vergine, diventata madre, rimasta vergine per sempre. Nell'iconografia bizantina la Madonna ha tre stelle, una sulla fronte, una sulla spalla destra e l'altra sulla sinistra, a indicare la sua perpetua verginità. Il miracolo che Dio sa fare. Vergine, madre. Perché immagine della Chiesa, sempre vergine che aspetta il Signore, madre perché genera figli. Un'altra, Giuseppe, un matrimonio particolare, ma un papà vero, un marito autentico, pur non avendo mai usato del matrimonio. Un figlio, Gesù, tutti vorrebbero averlo come figlio. Un'altra figura matrimoniale, quella di Anna, vedova. Un matrimonio vissuto nella vedovanza, non come ripiegamento su se stessa, ma come donazione, come continuità del matrimonio. Poteva sposarsi, non si è sposata, ma non per rimanere sola, per mettersi a servizio del Signore, del popolo, di Dio, perché al tempio che andava, il popolo, e lei parlava a tutti del bambino. Aveva atteso nella preghiera, nel digiuno, e poi finalmente parla a tutti del bambino, di Gesù, del Messia. Ecco, dicevo all'inizio, sono anche queste figure di anziani come i nonni di questa grande famiglia. E tutti insieme, vedete, con diverse situazioni familiari diverse, ma tutte accomunate dalla fede. È la fede che fa famiglia, è la fede che rende padri, è la fede che rende madri. Non è un fatto biologico, naturale, oltre, ma non è quello. Dio rende feconda una vergine, la rende madre e la lascia vergine. È la fede che può far questo, che può dare ad un anziano la pienezza dei giorni e gli dargli ali come di aquila. Non pare che erano così anziani. Se il Vangelo non ci diceva che anche Anna aveva 84 anni, noi pensavamo che fosse una ragazzina così pimpante e saltellante, che parla a tutti del bambino. Si vede una figura proprio dinamica, non una vedova che rimasta sola, ma una donna che si sente amata ancor più di prima e che parla a tutti di questo amore, perché il suo amore è Gesù, che è piccolo e figlio, ma è grande e sposo, è Dio, ma è uomo, è la fede che fa vivere bene a Anna la sua vedovanza, è la fede che fa vivere bene a Simeone la sua anzianità, fare da nonno, parlare agli altri dell'eternità di Dio. È la fede che fa vivere insieme Maria e Giuseppe, senza usare del matrimonio. È la fede che fa vivere a Giuseppe la sua paternità, il suo essere sposo, senza usare del matrimonio. Ma per tutti Giuseppe è il padre di Gesù, non c'è dubbio per nessuno. I Vangeli lo dicono, lo testimoniano, non è il figlio di Giuseppe, il figlio di Giuseppe. Nessuno ha dubbi, dicono il figlio di Maria, il figlio di Giuseppe. Sua madre non è qui con noi, i suoi fratelli, le sue sorelle. Abramo, che lo rende padre di una moltitudine, guarda le stelle del cielo, avrei una discendenza più numerosa. A lui che figli non ne poteva avere? A Sara, che si fa una risata, Isacco, figlio della risata. Ma Dio fa ridere anche quando le cose sono tragiche, perché per lui nulla è tragico, nulla è impossibile, nulla è, non c'è speranza, perché la fede è un salto non nel buio ma nella luce. La fede fa vedere quello che gli occhi non vedono, fa sperare quello che l'uomo non riesce a vedere. È la caparra, l'anticipo di quello che il Signore sa dare. E così allora anche nelle nostre famiglie. È la fede che dobbiamo chiedere al Signore, il dono della fede per vivere il matrimonio, per vivere la paternità, per vivere la maternità, per vivere l'essere figli. Perché senza la fede non si può obbedire ai genitori, non diventa difficile, è impossibile, lo vediamo. Perciò vivere nel Signore, crescere nel Signore. Il bambino, dicono, dice San Luca, no? Cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Per questo, allora, dobbiamo molto invocare lo Spirito Santo sulle nostre famiglie, invocarlo tra marito e moglie, invocarlo tra genitori e figli, tra figli e genitori, invocare lo Spirito Santo, perché nel matrimonio c'è questa autorità del marito sulla moglie e della moglie sul marito, per invocare lo Spirito Santo, perché si diventi sempre più uno nel Signore, perché si viva la grazia del matrimonio nel Signore, perché i figli crescano obbedienti. Invocare lo Spirito Santo è lo spirito di forza, non è la forza che li rende obbedienti, ma è lo spirito che fortifica, che dà i suoi doni, i suoi frutti, il dominio di sé. Allora chiediamo veramente al Signore, per intercessione della Santa Famiglia, una effusione di Spirito Santo su tutti noi. E Signore, dia anche veramente di fare delle scelte coraggiose. Che finiamo con questi cinema e teatri celebrativi, che si viene in chiesa per fare belle cerimonie, sono cerimonie da telenovele. Ma chi si sposa in chiesa possa dire: io voglio impegnare la mia vita per il Signore, io voglio impegnare la mia vita per la Chiesa, io voglio impegnare la mia vita per l'umanità, la mia, sposandomi, la nostra, per gli altri, non più per noi stessi, ma per gli altri, che ci possano essere sempre più tra di voi famiglie sante, che dicono: Signore, vogliamo fare la Tua volontà, non la nostra, Vieni divina volontà in me, vieni divina volontà in noi, disponi tu della mia famiglia, disponi tu della nostra famiglia. Basta, non vogliamo più comandare né io né mio marito. Finiscano i litigi, perché deve comandare la moglie, deve comandare il marito. Decidiamoci, lasciamo che sia Dio a comandare e così tutti andremo d'accordo. Perché se Dio non comanda nella nostra famiglia, il comando, state sicuri, che non passa a nessuno, non può passare a nessuno, perché è di nessuno. Non è del marito, non è della moglie, ma è del Signore, nel Signore. E allora che oggi il Signore dia la grazia di fecondare tanti cuori, da renderli tutti sposi suoi, perché lo siamo già, ma che fecondi tante famiglie che dicano: non vogliamo vivere più per noi stessi, basta, siamo stanchi, vogliamo vivere per il Signore, con il Signore, per l'umanità, come la Santa Famiglia di Nazareth. Cristo regni.